Radio Popolare, Popolare Network, le 22:50. In questo momento, buonasera da Luigi Ambrosio, una lunga diretta fino a mezzanotte. Oggi ci sono stati diversi appuntamenti elettorali, elezioni amministrative in molte città italiane, i referendum, i 5 referendum sulla giustizia, e poi le elezioni legislative in Francia che ci interessano molto nel loro risultato. Ci saranno gli exit poll a Genova, Catanzaro, L'Aquila, Palermo, Verona e Parma. Palermo, dove è successa una cosa abbastanza incredibile, con seggi che hanno aperto in alcuni casi nel pomeriggio soltanto perché 120 tra presidenti di seggi e scrutatori avevano rinunciato all'incarico pochi minuti, poche ore prima dell'apertura delle urne, chissà per quale motivo. Ne parleremo dalle 23 in poi, anche se non avremo i risultati oggi, avremo soltanto gli exit poll in queste città che vi ho nominato, però naturalmente questa sera sarà l'occasione per fare una panoramica sulle principali città che vanno al voto e cercare di trarre dagli exit poll anche un dato di tipo politico. Poi lo spoglio avverrà domani. Il referendum ha avuto una percentuale di adesione bassissima, attorno al 40%, 14%, e invece in Francia si è votato per le, come vi dicevo, amministrative. Anche lì c'è un primo dato che è quello dell'astensione, un'astensione che anche in Francia tocca vette molto elevate, e questo evidentemente è un dato politico mondiale, quantomeno di tutto il mondo democratico dove si va a votare, il mondo occidentale. Il secondo elemento è quello del risultato della Sinistra Unita e di Macron, la Sinistra Unita che prende tra 180 e 210 seggi, Macron che arriva tra i 275 e i 310 seggi con una maggioranza assoluta di 289. Allora io comincio da qua, in attesa degli exit poll italiani. Saluto anzitutto Francesco Giorgini da Parigi. Buonasera Francesco.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Saluto Sciocchi Senussi.
Buonasera Luigi.
Sciocchi. Un primo dato.
Sì, no, dicevo, piccolo lapsus, legislative, non amministrative.
Ho detto amministrative, sì, perché in Italia lapsus, sono le amministrative, sì. Francia, le legislative, dove si è votato per il Presidente della Repubblica, Macron, e che ha rivinto per il secondo mandato, e ora si vota per il Parlamento francese, le legislative. Il primo dato, Sciocchi, dicevo, è l'astensione, è inquietante anche in Francia.
Sì, è la più, se rimane questa 52,5,6, è la più alta della Quinta Repubblica, e quindi è notevole, anche se di un punto forse rispetto in più rispetto al 2017, quindi c'è una tendenza dell'astensione che va sempre su. Secondo dato è che la sinistra, quando è unita almeno al primo turno, sì, vince nel senso che è un miracolo, ha un 25, mi sembra un 25,6%. Ricordiamo che nel 2012 da solo il Partito Socialista faceva il 40%, però è sempre meglio avere adesso essere il prima coalizione, visto che sono dentro la France Insoumise di Mélenchon, ci sono i Verdi, gli ecologisti, i socialisti e il Partito Comunista. Quindi il capolavoro di Mélenchon è riuscito a metterli tutti insieme, sì, perché ognuno ha il suo, pensa di avere la verità in tasca. Quindi due dati oggi, l'alta astensione e la vittoria al primo turno della sinistra. Questo non vuol dire che hanno vinto le elezioni, poi ci sarà un secondo turno e l'ensemble, il partito, il movimento di Macron ha più, diciamo, margine di prendere i voti degli sconfitti, degli eliminati. Per quello tu hai citato prima, il potrebbe raggiungere anche la maggioranza assoluta al secondo turno.
È di 289 seggi. Il primo dato, quello dell'astensione, è un dato che ormai conosciamo in Italia, siamo abituati. Il secondo dato, quello della Sinistra Unita, è una cosa che sembra un po' un'utopia in questo momento in Italia, anche se molti ci provano. Francesco Giorgini da Parigi, qual è la tua prima valutazione politica di questo risultato francese?
Il primo dato è che, a parte ovviamente quelli che avete già dato, cioè dire l'astensione e e la vittoria dell'operazione Mélenchon, chiamiamola così, perché è stata veramente un'operazione, quasi un'operazione comando, perché è riuscito a mettere insieme le famose sinistre irriconciliabili che da 20 anni erano irriconciliabili in poco più di una quindicina di giorni, riuscendo più o meno a farle tenere insieme, riuscendo a mettere da parte le differenze senza nasconderle e riuscendo a portare appunto 577 candidati più o meno unitari in tutte le circoscrizioni. Il risultato, come ha detto giustamente Sciauchi, è immediato, perché questo ha garantito di fatto il fatto di essere qualificati per il secondo turno a quasi a più di 500 deputati di sinistra. Ricordiamo che 5 anni fa i deputati da tutta la sinistra insieme, socialisti, Verdi, François Solmise, eccetera, eccetera, qualificati per il secondo turno delle legislative furono circa 140, siamo passati da 140 a 500, e allorché la somma percentuale dei loro risultati non è superiore, nel senso che dal punto di vista dei percentuali l'Unione non ha portato chissà quali miglioramenti, perché al primo turno della presidenziale di 2 mesi fa tutti i candidati di sinistra insieme facevano il 28-29%, adesso la sinistra tutta insieme fa il 26 qualcosa, per cui non c'è stato un guadagno in termini di voti, ma c'è stato un guadagno in termini di efficacia elettorale, per cui appunto ci saranno più di 500 candidati dati al secondo turno della sinistra, il che appunto può cambiare molte cose, in particolare, ed è lì che voi, che per me è l'altro dato importante di queste elezioni, in particolare può portare al fatto che Macron non abbia la maggioranza assoluta. Sarebbe la prima volta dal 1988, quando Mitterrand vinse il suo secondo mandato e non ebbe la maggioranza assoluta, ma Mitterrand quasi quasi fece apposta, perché aveva teorizzato l'apertura al centro e in qualche modo aveva fatto in modo di indebolire il suo principale concorrente a sinistra, che era Rocard, che dovette comunque nominare primo ministro, quindi erano altri tempi e altre dinamiche. Se no, da allora mai è successo che un presidente eletto, rieletto, si ritrovi senza maggioranza assoluta. Mai era successo neanche che il partito del presidente appena eletto prendesse meno voti in percentuale che il presidente al primo turno. Ricordiamo che al primo turno il 10 aprile scorso Macron ha fatto il 28%, questa volta il suo partito fa il 25%, quindi sono comunque due nette sconfitte in termini politici per Macron, anche se poi, come diceva giustamente Sciauchi, il vantaggio di essere al centro dello scacchiere politico è geometrico e quindi i riporti di voti degli sconfitti si faranno più facilmente verso i candidati centristi che non verso i candidati della sinistra di Mélenchon. Dunque, verosimilmente la maggioranza relativa è quasi certa per Macron tra una settimana, ma invece potrebbe davvero non avere la maggioranza assoluta, che cambierebbe molte cose anche in termini di funzionamento della politica e di equilibrio dei poteri in Francia.
Francesca, abbiamo poco più di un minuto perché poi ci sono gli exit poll italiani. Io ti volevo chiedere, c'è questo dato che ovviamente ci interessa della destra, con Zemmour che prende pochissimo, il 4% della sua formazione più o meno, e lui viene eliminato al primo turno nel seggio dove si era candidato. È già Le Pen è più o meno sui risultati di sempre, se non sbaglio attorno al 19%.
No, attenzione, la Le Pen avrà un insuccesso patente di fronte, rispetto al numero dei seggi, perché comunque al massimo avrà una quindicina o una ventina di seggi, ma sarebbe la prima volta che in un sistema uninominale maggioritario il fronte nazionale, insomma l'Assemblea Nazionale, oggi quello di Marine Le Pen, avrebbe un gruppo parlamentare, quindi più di 15 deputati, e soprattutto sono passati dall'11% che avevano alle precedenti legislative al 19%, quindi comunque al 18,7, 18,8, quindi comunque c'è stato un passo avanti dal punto di vista del comunque molto relativo radicamento territoriale del fronte nazionale.
È un travaso, è un travaso dal voto da Zemmour del primo,
ma non riesce
presidenziali,
suo partito non riesce ad avere il suo dato, nel senso che lei ha preso al primo turno delle presidenziali mi sembra il 26% o qualcosa quindi prende sempre 7-8 punti rispetto al suo partito, perché è un partito, è la persona, lei personifica.
Assolutamente, e poi se non hanno radicamento, perché col sistema uninominale maggioritario devi fare 50 più un voto, e il famoso soffitto di vetro fa sì che al secondo turno quasi sistematicamente il candidato del Fronte Nazionale si ritrovi minoritario.
Interrompo perché ci sono gli exit poll delle amministrative italiane, naturalmente la scala non è la stessa, però siamo in tele, ci interessa innanzitutto la stima, lo sentiamo da Rai 1, l'affluenza per gli eccolo qua, Palermo.
Abbiamo Miceli e La Galla, candidato del centrodestra tra il 43 e il 47%, Miceli, candidato del centrosinistra e Movimento 5 Stelle tra il 27 e il 31%. In terza posizione Ferrandelli di Azione più Europa tra il 14 e il 18%.
Bene, poi Rita, ricordiamo, ricordiamo che a Palermo basta il 40% per vincere al primo turno.
Quindi con questi dati La Galla avrebbe vinto al primo turno.
Usiamo sempre 10 condizionali, visto che si tratta di Expol. Andiamo avanti.
Possiamo andare avanti, andiamo a Genova.
Bene.
Allora, a Genova abbiamo Marco Bucci, sindaco uscente di centrodestra, che è appoggiato dal centrodestra unito e anche da Italia Viva, ma senza simbolo, tra il 51 e il 55%. Poi abbiamo Ariel Dell'Ostrologo, campo largo di centrosinistra, tra il 36 e il 40%. Mattia Crucioli, col debutto del Eunex Movimento 5 Stelle, debutta con la lista di Alternativa, tra il 2 e il 4%. E poi Antonella Marras, per liste di sinistra, tra l'1 e il 3%. Andiamo avanti? Vediamo. Catanzaro. Valerio Donato, candidato di Lega e Forza Italia, tra il 40 e il 44%. Nicola Fiorita, che riunisce di nuovo il campo largo del centrosinistra, tra il 31 e il 35%. Antonello Talerico, invece sostenuto da Noi con l'Italia, tra il 13 e il 17%. Wanda Ferro, candidata di Fratelli d'Italia, che appunto qui correva da sola, tra il 7 e il 9%.
Bene. Ancora L'Aquila.
Andiamo avanti, siamo arrivati all'Aquila. Allora, l'Aquila, Pierluigi Biondi, che cercava la riconferma, sostenuto dal centrodestra, tra il 49 e il 53%. Stefania Pezzopane, campo largo di centrosinistra, di nuovo PD e Movimento 5 Stelle insieme, tra il 23 e il 27%. Americo Di Benedetto, tra il 21 e il 25%. Simona Volpe, tra 0 e 2%.
Verona.
Siamo a Verona. Ecco Verona, Damiano Tomasi sostenuto.
Centrosinistra.
Centrosinistra, tra il 37 e il 41%. Flavio Tosi, già sindaco tra il 2007 e il 2017, sostenuto da Forza Italia e Italia Viva, tra il 27 e il 31%. Mentre Federico Sboarina, pari merito con Flavio Tosi, Federico Sboarina è il sindaco uscente di centrodestra che appunto cercava la riconferma, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, e poi Alberto Zelgar tra 0 e 2%.
Bene, andiamo avanti con Parma.
Vediamo Parma. Allora, Michele Guerra, centrosinistra, 40-44%, Pietro Vignali, che è già stato sindaco fino alle dimissioni nel 2011, tra il 19 e il 23%, Dario Costi, tra il 10 e il 14%, Priamo Bocchi, candidato di Fratelli d'Italia, che anche qui correva in solitaria, tra il 6 e l'8%, noto.
Sì, su Verona aspettiamo.
Allora, questi sono gli exit poll di Rai 1, sono gli exit poll che Rai 1 ha reso noti. All'inizio, quando ho tirato su il cursore, c'era il dato anche sull'affluenza del referendum, dato tra il 19 e il 23%. Ancora non c'è l'affluenza definitiva, comunque siamo a una percentuale molto bassa, anche più bassa rispetto alle previsioni che vedevano un non raggiungimento del quorum, ma con una partecipazione attorno al 30%. Ma vediamo questo dato politico sulla base di un primo exit poll, quindi è complicato fare un'analisi generale. Naturalmente queste sono soltanto alcune delle città che sono andate al voto. Al telefono con noi c'è Paolo Natale, buonasera.
Buonasera a voi.
Anzi, via Skype, quindi ti sentiamo in maniera piuttosto ridondante. Il dato mi sembra, è così al volo, sono stati velocissimi nel dare questi numeri ed è complicato anche solo scriverli su un foglio di carta, è che il centrodestra va bene, va a vincere a Genova al primo turno, a Palermo al primo turno, a Verona
Palermo, no?
A Palermo sì, tra il 43 e il 47%.
Già perché lì oltre il 40%.
Basta il 40%. A Parma non va al, a Verona non si va al ballottaggio, ma Tosi e Sboarina, essendo cosciente che sono due candidati di centrodestra, se non proprio di destra, sono entrambi tra il 27 e il 31%. L'ex calciatore Tommasi si ferma nell'ipotesi migliore al 41%. All'Aquila il candidato di centrodestra è attorno alla maggioranza assoluta, 49-53%. Insomma, possiamo dire che il centrodestra vince queste elezioni?
Sì, possiamo dirlo, beh, lo aspettavamo, anche perché poi insomma sono molti di quelli che sono candidati, sono sindaci uscenti per il centrodestra, quindi tranne Palermo, beh, però è abbastanza ovvio che sindaci uscenti, se non si sono comportati in maniera pessima, vengono rieletti, alcuni al primo turno, alcuni al secondo. Bucci probabilmente passerà al primo turno, suppongo. A Verona la situazione è abbastanza stravagante, perché appunto il sindaco uscente in realtà, e perché appunto si sono divisi le candidature del centrodestra, con Sboarina e Tosi che si sono, insomma, che stanno lottando per arrivare al secondo posto.
I giornali stanno già titolando rispetto a Verona: sorpresa Tommasi. Damiano Tommasi noi ce lo ricordiamo come calciatore, certo, della Roma, sì, e non so se anche, beh, di altre squadre, e
sì, beh, vabbè, ignoranza mia.
E che arriva tra il 37 e il 41, è tanto, soprattutto considerato che Verona non è mai stata una città di centro-sinistra.
No,
quasi
è tanto,
mai.
Però insomma sappiamo che il calcio traina abbastanza. Poi Tommaso è stato un buon capo dell'Unione dei Calciatori, per cui insomma è uno abbastanza rinomato anche in sede sportiva, quindi ovviamente ha preso anche suffragi da tifosi, insomma, che lo ricordano bene. Poi è ovvio che, essendoci due candidati per il centrodestra, si sono, diciamo, equamente divise i suffragi. Fossero stati un candidato solo, probabilmente avrebbe vinto il primo turno, quindi non c'è neanche in quel caso un grande problema. Bucci è andato bene, e la Galla probabilmente vincerà. Parma mi sembra che ancora non sia stata fatta nessuna. Ah sì, è arrivato adesso.
Sì, c'è Parma, lo leggo, sì, da Guerra, adesso 40. Dalle agenzie, candidato del centro-sinistra Michela Guerra è tra il 40 e il 44%, Pietro Vignali, che è già stato sindaco a Parma in, certo, passato a centrodestra, tra il 19 e il 23, quindi Parma si va verso una
personaggio abbastanza
centro-sinistra.
Era abbastanza, insomma, poco rotto, infatti ha avuto un po' di condanne anche all'epoca. Comunque sì, anche a Parma, insomma, la tradizione, diciamo così, di Pizzarotti è risultata vincente, anche se poi lui era uscito dal Movimento 5 Stelle, come sapete, però insomma la tradizione un po' di centrosinistra parmense ha premiato il candidato,
certo,
Guerra.
Pizzarotti era un candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che vinse le elezioni sull'onda della novità grillina, in polemica sia col centrodestra che col centrosinistra, poi lui si è, diciamo, spostato sul centrosinistra.
Esatto,
sì,
esatto. E all'Aquila Biondi, appunto, il sindaco uscente, per cui verrà riconfermato. L'Aquila ha proprio vissuto un cambiamento epocale nel giro degli ultimi 10 anni, perché prima era sempre stato la città, insomma, più vicina al centro-sinistra, e poi dopo negli ultimi 7-8 anni invece ha virato completamente dall'altra parte.
Senti, il dato delle elezioni invece, scusami, del referendum è molto basso, 19-23%. Ovviamente esultano tutti coloro che erano contrari ai 5 quesiti, hanno puntato sull'astensionismo. Forse era inevitabile che andasse così, al di là dei contenuti dei 5 quesiti, no? Perché un referendum promosso dalla Lega con i radicali aveva di per sé poche gambe, forse.
Ma non lo so, cioè dipende poi dal tipo di quesiti che si mettono in campo, perché ovviamente un referendum su 5 quesiti, che sono abbastanza criptici anche per noi, insomma, che viviamo un po' più di politica rispetto agli italiani in generale, insomma, il referendum viene chiamato referendum sulla giustizia, ma in realtà erano delle cose abbastanza difficili da comprendere. Uno addirittura era, appunto, se come sapete, se gli avvocati devono entrare nelle votazioni per il CSM, alcuni avvocati
ai notai addirittura,
sì,
se non
ricordo, ma... saranno anche fatti loro, cioè, non so perché dovrebbero fare un referendum su questo. Ovviamente anche un referendum su contenuti molto interessanti e che interessano anche la popolazione, anche se nessuno li sostiene, sappiamo che tipo quello del fine vita, tanto per dirne una, cioè ci fosse stato un referendum sul fine vita probabilmente la gente sarebbe andata in massa a votare, insomma,
certo,
perché...
sul fine vita. L'altro referendum, ricordiamolo, l'altro quesito che è stato bocciato è sulla cannabis, anche in quel caso probabilmente ci sarebbe stato quantomeno un dibattito molto più intenso del niente che invece ha caratterizzato il dibattito politico attorno a questi cinque quesiti referendari che, guarda, vado a memoria, vediamo se me li ricordo tutti. Separazione delle carriere, partecipazione di avvocati notai al CSM, e già gli altri non vedi, faccio fatica a ricordarmeli. No, sto
scherzando. Una era sulla Severino, due,
la legge Severino è molto importante, nel senso, la legge Severino è quella legge che impedisce a chi sia stato condannato in primo grado di candidarsi a ruoli politici, e quindi se chiedeva la sua abolizione c'era un referendum per rendere meno stringenti le norme sulla carcerazione preventiva. Sono tutte materie complicatissime, anche soltanto nel leggere i quesiti.
Sì, cioè, voglio dire, di per sé sono delle cose forse importanti, ovviamente, perché la carcerazione preventiva, anche il tema della non candidabilità di alcune figure che sono sotto processo, sono addirittura condannate in primo grado, però evidentemente fanno tutte parte di un pacchetto che riguarda la giustizia in generale, per cui entrare nel referendum solo su alcune specificità probabilmente non ci dicono nulla sulla reale opinione degli italiani su questi temi, quindi, cioè, io per primo non capisco bene se sia meglio votare sì o no, voglio dire, cioè, rispetto a alcune di queste
non lo
cose.
Non lo sappiamo. Il quarto quesito non prevedeva la partecipazione di avvocati e notai, come ho erroneamente detto, alla valutazione di professionalità dei magistrati, ma di avvocati e professori universitari. E poi c'era l'ultimo quesito, che era abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del CSM. Capisce che anche soltanto leggerlo così è faticoso.
Sì, quello, diciamo che dal punto di vista teorico era abbastanza importante, perché l'idea era che appunto ci fosse una sorta di corrente o di fazione, insomma, pseudopolitica all'interno della magistratura, per cui si poteva candidare uno che aveva comunque qualcuno alle spalle, mentre invece la proposta era quella che ognuno potesse partecipare senza avere dietro nessuno che lo appoggiasse. Sì, che magari è molto importante, però voglio dire, la differenza tra le due cose evidentemente sfugge a me e sfugge anche alla maggioranza degli italiani, per cui...
Senti, Paolo Natale, rimani con noi naturalmente. Yes. Noi adesso cominciamo, come dicevo, fare un giro in alcune delle città dove si è votato, non prima di ricordare che tra le città dove si è votato ce ne sono alcune anche molto importanti in Lombardia. Pensiamo a Sesto San Giovanni, a Monza, a Como. Ok, che sono tre città. Lo spoglio comincerà importanti, lo spoglio comincerà domani alle 15 e poi ovviamente anche qui a Radio Popolare, Popolare Network, seguiremo e l'andamento dei risultati. Ma stasera vogliamo fare una panoramica anche di tipo sociale e culturale di queste città. Ad esempio Verona, dove dicevamo, da un lato c'è il caso Tommasi, sorpresa Damiano Tommasi, scrivono i giornali online, che arriva forse al 41% per il centro-sinistra questo ex calciatore. Dall'altro ci sono due destre che sommate fanno il 60%, e d'altronde Verona da questo punto di vista ha una tradizione. Io sono al telefono con Giulia Siliero, non una di meno. Verona, buonasera Giulia.
Buonasera a voi.
Anzitutto ti chiedo se tu hai votato, non ti chiedo chi, ti chiedo se.
No, io non ho votato.
Perché?
Perché, diciamo, al primo voto penso che ho sempre fatto questa scelta di votare la cosa che desideravo di più, per me non c'era alcuna possibilità, penso che voterò al ballottaggio se, come dicono gli exit poll, ci sarà Tommasi contro una delle due destre che appunto stavate ricordando.
questo dato di Verona sorprende dal tuo punto di vista questo 41%?
Ma io direi abbastanza, intanto teniamo comunque presente che appunto gli exit poll non sono particolarmente indicativi, che vanno presi con molta cautela. Chiaro. Però diciamo abbastanza anche rispetto ai vari sondaggi che circolavano prima del voto, la percezione che comunque diciamo non va sottovalutata, perché appunto come dicevi tu, secondo gli exit poll la destra arriva al 60% più o meno, però si presenta divisa, nel senso che c'è l'ex sindaco per 10 anni di Verona, che è Flavio Tosi, che ha presentato 9 liste in cui su 5 c'è il suo nome, quindi diciamo ha un elettorato suo, e i partiti che lo sostengono in realtà sono Forza Italia e Italia Viva ma senza simbolo. Tutti gli altri partiti invece si sono, però appunto Flavio Tosi è stato il sindaco leghista storico di Verona. La Lega questa volta ha sostenuto Federico Sboarina, che si è iscritto a Fratelli d'Italia, quindi diciamo tutti i grossi partiti del centrodestra sono schierati sostanzialmente con lui, però appunto si presentano divisi e si contendono in qualche modo un elettorato che a Verona è molto vasto, ma appunto in questo caso ha dovuto in qualche modo scegliere tra l'uno e l'altro. Tommasi è comunque un candidato di centrosinistra, sostenuto da una coalizione molto ampia, anche se lui si presenta come figura civica. La cosa penso fondamentale che appartiene a un ambito del cattolicesimo di sinistra che a Verona comunque è molto significativo, nel senso che ci sono tantissime associazioni di volontariato appunto di orientamento non conservatore, che probabilmente alle scorse elezioni, quando l'offerta politica era tra la destra, non si sono mobilitate. Questa volta probabilmente avevano un candidato a cui fare riferimento, e quindi forse, diciamo, se teniamo conto, comunque se dobbiamo dare un'interpretazione degli exit poll, probabilmente, insomma, secondo me questa è la spiegazione.
È una ipotesi naturalmente questa. Intanto rimani con noi, io saluto Federico Pizzarotti da Parma. Buonasera Pizzarotti.
Salve, buonasera.
Veniamo subito da lei. Prima volevo chiudere con Giulia Sigliero di Non Una di Meno Verona, invece l'analisi del voto di Verona, Giulia, perché Verona è la città dove poco prima che scoppiasse il Covid si era tenuto quel convegno sulla famiglia tradizionale con tutte le destre estreme mondiali che si erano radunate in città. Ci dicevi di questo voto del cattolicesimo democratico a Damiano Tommasi, ma il clima in città è cambiato rispetto a quel 2019?
No, non moltissimo, se non che Tommasi è riuscito a mobilitare e ha creato anche, diciamo, la sua lista, al di là poi delle liste di partito che lo sostenevano, ha creato una lista lavorando moltissimo sulle persone più giovani che appartenevano comunque a dei movimenti che si erano attivati a livello di movimento, e diciamo ha investito sui giovani davvero coinvolgendoli moltissimo nella campagna elettorale e non facendo la solita operazione giovanilista di facciata. Detto questo, appunto, la percezione che comunque a Verona rimanga molto forte un'estrema destra è fortissima. Nelle liste di Sboarina ci sono candidati di Casa Pound, tutta la campagna elettorale sia di Sboarina che di Tosi ha insistito moltissimo sulla questione solita securitaria del decoro della città, eccetera. Uno degli argomenti principali degli ultimi mesi è stato quello delle cosiddette baby gang che avrebbero invaso la città, quando invece poi in realtà c'è stata un contromovimento di squadroni fascisti legati soprattutto a Casa Pound, al blocco studentesco, che si sono a cui di fatto l'amministrazione cittadina ha appaltato il controllo del territorio, sì. Sempre con questo gioco di porosità, no, tra l'estrema destra di strada e l'estrema destra istituzionale, e quindi la percezione di queste aggressioni fasciste che ci sono state per strada è stata in realtà molto forte, molto più di quella, diciamo, costruita, raccontata sulle cosiddette baby gang, insomma, che ovviamente sarebbero sempre composte da
immigrati, è questo, certo, naturalmente. Di seconda generazione, questo certo. È un classico, abbiamo visto che cosa è successo sul lago di Garda, questione che ha riguardato anche Milano, molto da vicino. Giulia Siliero, grazie per essere stata con noi, non una di meno di Verona. Vi dicevo che c'era Federico Pizzarotti da Parma, al quale chiedo, Pizzarotti, mi perdoni di avere ancora un minuto di pazienza, perché ci ha raggiunto al telefono da Palermo Claudio Fava. Buonasera Fava.
Sì, buonasera.
Vogliamo darle la precedenza, Fava, perché a Palermo c'è stato questo caso abbastanza incredibile. 120, leggo dalle agenzie, tra presidenti di seggio e scrutatori che a poche ore dal voto hanno rinunciato all'incarico. Questo ha creato molte difficoltà con tanti seggi che hanno aperto solo nel pomeriggio. Cos'è successo, Fava?
È successo alla Befana a Roma alcuni anni fa, quando il 98% dei vigili urbani scoprì di essere malato. Temo che a Palermo sia successa la stessa cosa in dimensioni ridotte rispetto alla partita, alla finale per la promozione in Serie B che giocava il Palermo.
Cioè, mi stai dicendo che hanno rinunciato presidenti di seggio e scrutatori perché c'era la partita?
Temo che sia questo, anche perché non si è mai verificata una vicenda del genere. Uno scrutatore e un presidente non sono arruolati ope legis, sono iscritti volontariamente in alcuni albi, dei quali poi vengono chiamati a occuparsi di seggi elettorali, e se improvvisamente il giorno del voto c'è un tasso di assenteismo così alto e coincide col fatto che il Palermo giochi la sua finale, ma lo dico, come dire, non mi stupisce quello che è accaduto a Palermo, era accaduto a Roma qualche anno fa, e forse il senso, nel caso di Palermo, di un distacco profondo dalla funzione, dal valore della politica e quindi anche di questa elezione. Quindi vabbè, non faremo la nostra parte, ma poco importa, perché non crediamo che la soluzione delle nostre vicende personali umane passi attraverso questo voto, ed è un errore clamoroso, certo. Al di là poi del risultato elettorale, perché è il senso di una rassegnazione, di un cinismo che poi non hanno giustificazione rispetto alle cose che accadono nelle nostre città.
Senta, Palermo vedeva il sindaco Leoluca Orlando terminare il proprio mandato amministrativo dagli exit poll, ovviamente, come dicevamo per Verona, e lo ricorderemo sempre, gli exit poll valgono fino a un certo punto. Si torna ad affermare il centrodestra con Roberto La Galla, che viene dato tra il 43 e il 47%. Ricordiamo che a Palermo, per via della legge elettorale della regione Sicilia, basta il 40% e non il 50%. Perché secondo lei si arriva a vedere di nuovo il centrodestra governare la città di Palermo?
Ma noi paghiamo certamente una conclusione di mandato dell'amministrazione Orlando abbastanza opaca. Non faremmo giustizia se coinvolgessimo in questo giudizio la lunghissima stagione di Orlando, sindaco di Palermo, che è anche servita a un riscatto civile e sociale di questa città. Ricordiamo che prima di Orlando è stata a lungo stagio dei potentati politico-mafiosi. Però questi ultimi anni sono stati faticosi per la città. Si partiva con questo handicap, con un candidato unitario del centrodestra, noi no, con Silvio Ferrandelli, un giovane candidato che ha pescato un voto trasversale, ma che era anzitutto un voto di rinnovamento, di cambiamento. La Galla si afferma, se questi exit poll verranno confermati, che un risultato assai minore rispetto a quello auspicato, che parlava di percentuale burbera, salire con una decina di punti in più rispetto a Miceli, dal punto di vista politico non è una grande affermazione. Se Miceli avesse avuto, se ci fosse stato un unico candidato che avesse potuto raccogliere i consensi di Miceli e Ferrandelli, avrebbe vinto. E questo è l'altro elemento che ci deve un po' servire da insegnamento, che non c'è un centrosinistra in purezza e tutto il resto che va vissuto sempre come una fastidiosa interferenza. Io credo che i processi qui oggi si dividono su un discrimine molto più netto e molto più autentico, conservazione o rinnovamento. Che va ben oltre persino le tradizionali divisioni di cultura politica, e su questo credo che noi dobbiamo imparare come forze progressiste a capire che in questo perimetro vanno incluse anche tutte le esperienze di civismo, ciò che la società ha tenuto anche fuori dai partiti, e che se viene coinvolto in un progetto complessivo e condiviso diventa maggiorità, diventa vincente, cioè centrodestra, persino a Palermo, nelle condizioni in cui si trovava, con un unico candidato e con questo esito non felice dell'ultima amministrazione, sì. Orlando, sarebbe stato perdente.
Certo, anche se poi naturalmente Claudio Fava c'è un'onda nazionale, ne stiamo parlando da questi exit poll, si vede come il centrodestra vada verso un buon risultato un po' dappertutto, quantomeno stando a queste 5 exit poll. Grazie per essere stato con noi, Claudio.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Buonasera, naturalmente sempre con noi Paolo Natale. Ci sei ancora, Paolo? Credo che adesso non ci sia, recupereremo con Paolo Natale la telefonata, ma vi dicevo che c'è Pizzarotti da Parma, Federico Pizzarotti. Buonasera.
Buonasera.
Dicevo, il centrodestra che va verso un'affermazione un po' dappertutto, tranne che a Parma, invece lì le cose potrebbero essere diverse. Il centrodestra riproponeva Pietro Vignali, non so se lei se la sarebbe mai aspettata questa cosa, che però si ferma forse al 23%, il centrosinistra che invece con Michele Guerra sfiora, arriva al 44% nella ipotesi migliore, sfiora la maggioranza assoluta.
Ma sì, allora, al di là che siano exit poll, come avete giustamente ricordato, vanno presi con le pinze, però direi che è abbastanza improbabile che vengano ribaltati i risultati e quindi ribaltata questa distanza tra noi e tra il centrodestra. E penso che si potrà ridurre, non penso si possa aumentare, ma in ogni caso siamo ben davanti, e questo penso che sia un risultato indicativo del progetto che abbiamo costruito, come diceva la persona di Palermo, quando il centrosinistra, come è con noi, si apre al civismo, siamo stati insomma la pietra angolare della costruzione di questa coalizione che rivede dopo tanti anni una coesione quasi completa del centrosinistra insieme al Partito Democratico, i risultati arrivano, si fa una campagna seria, all'interno insomma una serie di sovrapposizioni valoriali della storia di questi anni, e penso che insomma l'esempio che abbiamo dato in tutta Italia in tempo passato possa continuare come laboratorio Parma anche nei prossimi anni.
Pizzarotti, lei non l'ha detto perché ovviamente è parte in causa, però è merito anche della sua amministrazione uscente se il centrosinistra torna ad affermarsi a Parma?
Ma che ci sia, come dire, un merito del dialogo che abbiamo avuto, specialmente insomma, ad ogni livello, per la costruzione di questa coalizione, è un dato di fatto. Se noi fossimo andati da soli si sarebbe visto nuovamente lo solito schema, diciamo noi da soli come diciamo civici, centrosinistra e centrodestra, con quei risultati che hanno penalizzato negli ultimi 25 anni sempre il centrosinistra. Quindi se oggi il centrosinistra unito, si può dire decisamente davanti, indiscutibilmente davanti, vuol dire che questo percorso è stato premiato, e i risultati, guardando anche insomma quello che è il gradimento anche della nostra amministrazione uscente, di cui Michele Guerra fa parte, perché l'assessore alla cultura uscente, insomma indiscutibilmente questo percorso è stato valorizzato.
Pizzarotti, le faccio una domanda che va oltre le amministrative: qual è il suo futuro politico?
Questa è una bella domanda che potrei fare, come dire, io di riflesso. No, allora innanzitutto
non glielo posso dire io, cioè me lo devi dire
no,
lei.
No. Però sarebbe interessante un punto di vista, no? Ma al di là delle battute, adesso c'è di vincere Parma, perché come avete citato voi, Vignali è il sindaco dal quale io ho preso la città in macerie con più di 800 milioni di debiti, ancorché loro si prodighino a negare questo, ma sono lì da vedere i conti saldati, il percorso di difficoltà fatto, le partecipate chiuse, i pareri della Corte dei Conti, quindi come dire, penso che siano lì da vedere come monito in tutta Italia di come non amministrare. Penso che sia paradigmatico che il candidato sia ancora lui dopo 10 anni e tante vicende come dire, giudiziarie e personali, però era quindi primo obiettivo è quello di mantenere come dire, un'amministrazione virtuosa sulla città. Poi come dire, sicuramente un periodo anche di riflessione rispetto a tutta una serie di progetti che ho in testa e che ho messo in campo. Inevitabilmente, indiscutibilmente, l'anno prossimo ci sono le elezioni politiche, bisogna vedere se da qui alla
Ci punta una candidatura alle politiche col centro-sinistra?
Allora, più che ci punta, che penso che sia veramente un concetto che non mi appartiene in generale, però sicuramente, come ho detto più volte a tutti, è un po' che lo diciamo, sono sicuramente a disposizione se c'è un progetto che, come si dice, come ha detto anche il segretario Letta quando è venuto a Parma, che riparte da una visione di centrosinistra allargata con lo stesso modello che abbiamo avuto a Parma. Quindi non è un, come dire, ci conta al seggio in cui correre, ma se c'è un progetto sottostante che va in una certa direzione, perché poi, come dite voi, dappertutto sembra vinca il centrodestra, vuol dire che forse bisogna intanto superare lo stretto modello PD più 5 Stelle come se bastasse, no? Sembrava nell'ultimo anno bastare solo questo. È evidente che non basta, è evidente che tra l'altro le elezioni regionali della Sicilia forse ci daranno uno specchietto ancora più come dire, drammatico rispetto ai numeri attuali dei 5 Stelle rispetto ai sondaggi. A Parma non si sono neanche presentati, cioè giusto per dare una misura, come in tanti altri comuni italiani. Quindi forse bisogna superare questo modello. Se si supera questo modello, io ho già dato diverse volte insomma la mia disponibilità a lavorare.
Federico Pizzarotti, grazie per essere stato
grazie mille.
Parma, il sindaco uscente Parma, dove il centro-sinistra con Michele Guerra si presenta al secondo turno con una forchetta tra il 40 e il 44%. Il centrodestra ripropone il vecchio sindaco Vignali, che è tra il 19 e il 23%. Io saluto il professor Enzo Balboni. Buonasera, professore.
Buonasera a voi tutti.
Lei tra un minuto parliamo dei referendum, però mi dia veramente un minuto e rimanga collegato naturalmente, perché io torno da Paolo Natale, a proposito Paolo di Parma, perché Parma è una di quelle città dove Fratelli d'Italia ha fatto, come si dice, l'esperimento politico, cioè andiamo da soli e vediamo cosa succede. L'altra città tra quelle che sono oggetto di exit poll è Catanzaro, in entrambi i casi vanno tra il 6 e il 9%.
Certo.
Magari Meloni si aspettava qualcosina in più.
Sì, beh, però insomma il voto per il sindaco è sempre abbastanza particolare, come sappiamo, e quindi è difficile poi fare proiezioni a livello nazionale. No, mi interessava fare una domandina a Pizzarotti che penso non ci sia più.
No, è andato.
Adesso. Perché effettivamente la sua idea insomma di costituzione di un centro-sinistra è abbastanza anomalo rispetto invece ai soli giochi di fusioni o di accorpamenti di politics, come si dice, ma non di policies, cioè non di contenuti ma soltanto di schieramenti. Lui è riuscito in qualche modo a superarlo a Parma, sia diciamo da quando è uscito dal Movimento 5 Stelle e ha formato sostanzialmente una lista civica, insomma allargata anche agli altri partiti, e effettivamente anche il risultato odierno, se viene confermato, va in questa linea. Quindi quello che diceva lui mi trova assolutamente d'accordo per ciò che riguarda il centro-sinistra, cioè qualcosa che vada al di là dei rapporti tra i partiti, ma che diventi invece una cosa nuova, insomma, che forse serve più all'Italia, una cosa piena di contenuti e non soltanto di alleanze politiche. Per cui questo mi sembra abbastanza importante. Per il resto è vero che il centrodestra si conferma un pochino dovunque, come dicevate anche voi, a Palermo, come in altre situazioni locali, Però mi sembra che il confronto tra Lega e Fratelli d'Italia, come dicevo prima, da questo punto di vista sia abbastanza difficoltoso da mettere in campo, perché davvero qui contano soprattutto alcune personalità, lo stesso Guerra appunto a Parma, ma Matosi per esempio a Verona, che probabilmente un sindaco, è stato un sindaco molto amato, e quindi è possibile che conti sul suo carisma o sulla fiducia della popolazione.
Poi ci torniamo Paolo Natale dell'Università Statale sulla questione della contesa Lega Fratelli d'Italia. Ad esempio in Lombardia si gioca da questo punto di vista una bella partita, ma prima, come vi dicevo, Enzo Balboni, professore Enzo Balboni, costituzionalista, buonasera di nuovo professore. Oggi pomeriggio, quando l'ho chiamata per ricordarle dell'appuntamento di questa sera, mi diceva: qui c'è un dato drammatico che è quello dell'astensione. Il referendum naturalmente sconta anche giochi politici, perché era sostenuto dalla Lega, insomma è solo dalla Lega con i radicali, quindi era facile che gli altri, per impallinare Salvini, pensassero bene di rimanere a casa. Resta il fatto che la partecipazione è molto bassa, tra il 19 e il 23%.
No, questo è un dato drammatico, perché ha un effetto anche sul tessuto democratico. Ecco, la democrazia si regge su periodiche, regolari elezioni, che sono la democrazia rappresentativa, e su interventi eccezionali di quando in quando. Qui già cominciano a essere stati troppi i referendum che sono stati fatti negli ultimi 25 anni, 30 anni, e di qui anche una certa disaffezione da parte dell'elettorato, ecco, oltre al fatto che se ne dovrebbero chiedere uno o due di referendum e su questi incentrare una campagna elettorale seria, mentre ci sono referendum a raffica, ecco, qui ne erano stati proposti 8. Il referendum, e quindi la cosa che a me interessa di più e mi preoccupa, la democrazia, in questo caso l'unico elemento di democrazia diretta che abbiamo, ha subito due tempeste dure. La prima da parte della Corte Costituzionale, che sugli 8 referendum che gli erano stati presentati ne ha dichiarato inammissibili i 3 che avrebbero prodotto maggior traino, quello sulla, cosiddetto, sull'eutanasia, sulla responsabilità dei magistrati, ecco. E quindi questo ha già colpito molto. Ma una cosa che non vedo sottolineata da diverse persone è che come si è arrivati a chiedere il referendum, perché il referendum non è stato chiesto da 500.000 firme di elettori, ma da 5 consigli regionali. Allora 5 consigli regionali avversi al governo hanno ritenuto di utilizzare questo strumento come strumento di lotta politica. Questo, non essendo stata fatta una raccolta di firme, o comunque la raccolta di firme veniva dopo il fatto che i referendum erano stati già ammessi perché almeno 5 consigli regionali avevano promossi, ha fatto sì che non ci sia stata mobilitazione da parte delle persone. E questa seconda tempesta che si è abbattuta sul referendum ha fatto sì che siano stati presentati 5 quesiti tecnici, alcuni molto raffinati, alcuni con contraddizioni interne,
alcuni francamente incomprensibili. Balboni, rimanga con noi, che facciamo sentire un attimo a proposito di lotta politica Calderoli della Lega, che era il partito promotore.
Una serie di concause che hanno portato secondo me a questo risultato. Non ho il minimo problema a dire che secondo me c'è stato veramente un complotto che abbia agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa o collegati, ma ciascuno ci ha messo del suo, perché questo quorum non potesse essere raggiunto.
Ecco, Calderoli la butta sul complotto, professor Balboni, quando invece era lei che ci spiegava giustamente come era la Lega che ha fatto un'operazione politica contro il governo, mobilitando i consigli regionali che controllano.
Ricordiamo, no, il complotto semmai l'avrebbero fatto, adesso non arrivo a dire questo, ma chi invece per promuovere il referendum ha giustamente, da altri punti di vista, ma poi dandosi la zappa sui piedi, richiesto e ottenuto che si contassero anche le firme digitali. Va benissimo che si contino anche le firme digitali, poi la facilità con la quale puoi firmare da lontano, da remota, una cosa che ti dicono ma perché non fai questa firma qui, fa sì che poi chi ha firmato nemmeno si ricordi di averlo fatto, ecco. E quindi è un altro degli elementi che fanno sì che i referendum, faccio due esempi di referendum che erano stati sentiti. L'unico, gli unici due che sono stati accolti negli ultimi anni, mi sembra era quello del 2011 sulla cosiddetta acqua pubblica e sul nucleare, mi sembra, ottennero il quorum, e poi una volta ottenuti il quorum, che diventa la barriera effettiva, perché poi dopo si sa che chi va a votare vota prevalentemente per l'abrogazione. Ma c'è un esempio clamoroso e molto utile e molto bello dal punto di vista della partecipazione popolare: il referendum che chiamiamo tutti referendum segni del 1991 sulla preferenza unica.
E quello fu un successo politico importante.
Questo è stato un successo politico molto importante, ecco, perché un gruppo al di fuori dei partiti e contro il sistema che adesso chiamerebbero complottare dei partiti ha detto non ne possiamo più di avere il rosario delle preferenze stabilite dai capi corrente, vogliamo, l'unica cosa che potevano volere, ecco, era la preferenza unica. Vuol dire che se i referendum sono sentiti, allora la gente non solo dà i 500.000 firme di elettori, che io vorrei fossero firme effettive fatte ai banchetti, e dopodiché la gente va a votare, e in quel caso, come avvenne allora, addirittura col 90% dei voti favorevoli furono cambiano la vita.
La interrompo ancora, Balboni, perché c'è Damiano Tommasi, l'ex calciatore candidato col centro-sinistra a Verona, che ha preso un buon risultato al primo turno, forse addirittura il 44%.
L'opinione, e questo per noi era il nostro primo obiettivo, è un risultato per noi storico, perché per Verona è la prospettiva di un cambiamento che da troppo tempo si aspetta, che non si riusciva a concretizzare, quindi la speranza è quella di poter iniziare da domani per mettere in piedi un futuro per Verona che sia diverso da quello che è stato recente passato.
Ecco, quanto ha contato qui l'unità della coalizione? Questa è l'intervista di Rai 1.
Ma l'unità dell'obiettivo, quello di cercare di stare insieme per appunto girare pagina a Verona, non era facile, non è facile, non sarà facile, però questo è il dato che ci portiamo a casa questa notte e aspettiamo domani per concretizzare quello che è una speranza, una proiezione, un obiettivo che era all'inizio di questa campagna un obiettivo storico, lo sta diventando, e speriamo che davvero ci dia l'opportunità di lavorare nei prossimi 15 giorni in maniera ancora più concreta per una prospettiva diversa per Verona.
Damiano Tommasi, ex calciatore, che è candidato con il centro-sinistra a Verona, che si presenta in maglietta. Beh, ma d'altronde, professore, forse era inevitabile che fosse così.
Mi ricordo che aveva fatto anche molto bene come presidente del sindacato calciatori.
Questo ce lo ricordava anche la nostra ospite Giulia Spiero da Verona.
Con moderazione ma tenacia, ecco. Tenace nella prospettiva e moderato nei toni. E probabilmente sono anche due doti che ha messo qui nella sua candidatura a sindaco di Verona.
Senta, le faccio un'ultimissima domanda, poi torno da Paolo
Natale.
Sì. Il risultato di oggi è un segnale anche per la Corte Costituzionale, cioè devono rivedere il loro modo di operare?
La Corte Costituzionale nel 1976 fece una sentenza rivoluzionaria firmata da Paladin, che ampliava di molto la possibilità di intervenire anche facendo dei referendum manipolatori, cioè intervenendo su pezzi di legislazione. E in questo caso il suo presidente Giuliano Amato aveva incoraggiato i suoi colleghi a non essere timidi, però i tre referendum che sono stati non dichiarati non ammissibili erano veramente non ammissibili, perché quello sull'eutanasia diceva di più e di troppo rispetto alla situazione puntuale sulla quale sta per intervenire, speriamo che intervenga il Parlamento a breve, e anche sulla separazione delle carriere, se portato oltre un certo limite bisogna cambiare la Costituzione. Quindi la Corte fa il suo mestiere, per i referendum manipolatori sono ammessi, ma non devono essere eccessivamente manipolativi, ecco.
Grazie professoressa Balboni, costituzionalista della Cattolica di Milano, per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, saluto Natale che ci conosciamo.
Sì. Saluto. Concordo in tutto con quello che hai detto, quindi siamo sulla stessa linea.
Grazie professor Balboni. Paolo Natale, andiamo invece alle amministrative. Questo Damiano Tommasi che si presenta in t-shirt bianca potrebbe fare un bello scherzo a una destra che si sente talmente forte a Verona da presentare due candidati che pensavano di vincere?
No, potrebbe farlo se non vince, se non va al ballottaggio Tosi, probabilmente, perché Tosi comunque come dicevo prima è ben accolto un po' da tutti, per cui tra l'altro era uno abbastanza critico con la Lega, se vi ricordate, nell'ultimo periodo. Se invece appunto se vince Tosi, probabilmente se va al ballottaggio Tosi, probabilmente non c'è speranza per Tommasi. Se andasse Sboarina, probabilmente un po' di elettori di Tosi sarebbero incerti su quale strada percorrere, perché Tosi fino a un certo punto era diventato anche, non dico di centro, insomma, ma comunque aveva cercato di avere un'interazione proficua.
Sì, c'è stato un periodo in cui lui si accreditava un po' tutto, anche di centrosinistra.
Sì, ecco, per cui con Tosi al ballottaggio probabilmente vince lui. Se invece andasse Sboarina, magari Tommasi in qualche 6-7% in più se lo prende, e magari ci potrebbe essere davvero una svolta epocale per Verona, che come sappiamo è sempre stato il centro pulsante della destra, più o meno retriva da qualche punto di vista, insomma. Lo stesso che per i tifosi del Verona, se vi ricordate, che sono gli unici davvero razzisti in tutti, cioè tutti i tifosi in realtà.
Allora,
quando
che siano gli unici,
no, gli unici, insomma, diciamo non tutti, ma insomma una parte considerevole, gli ultra in particolare, sono stati gli unici per esempio a fischiare giocatori del Verona perché erano ebrei, insomma erano israeliani, questo è un dato storico. Gli altri insomma ce l'hanno coi neri se giocano nella formazione avversaria, se invece sono della propria formazione in realtà sono gli idoli neri, insomma così. Vabbè, ma a parte questo, in realtà quello che può accadere a Verona effettivamente potrebbe essere una svolta storica, ripeto, se non andasse Tosi a ballottaggio.
Dicevamo che la competizione nel centrodestra si gioca a Verona, la competizione nel centrodestra si gioca in realtà un po' dappertutto, e forse, Paolo Natale, in particolare in Lombardia, dove si vota in molti comuni. Noi ne abbiamo individuati tre particolarmente significativi, che sono Como e Monza, perché sono due capoluoghi. Esatto. E Sesto San Giovanni, perché era la Stalingrado, la Roccaforte Rossa, e sappiamo come è finita l'altra volta, si è affermato un sindaco simpatizzante leghista. Il dato della Lombardia potrebbe mettere in crisi Salvini se Meloni crescesse molto a suo discapito?
Ma secondo me no, perché ripeto, insomma, effettivamente le elezioni, le consultazioni amministrative hanno poco a che vedere con quelle nazionali e anche regionali. Dipende molto dalla presenza dei diversi sindaci. A Sesto, per esempio, c'è appunto il sindaco uscente che ha battuto quello di centrosinistra nell'ultima elezione, cioè 5 anni fa, perché mi dicono, insomma, un po' di rapporti con i sestesi, che lui fosse particolarmente antipatico, quindi di fatto insomma il successo è stato anche vittima dell'antipatia, insomma, della popolazione nei suoi confronti. Questa volta, essendo comunque lui sindaco uscente, poi il candidato avversario è uno di sinistra italiana, quindi insomma molto radicale da un certo punto di vista, per cui è probabile che rivinca lui. Però appunto non mi sembra che ci sia di mezzo il problema della contrapposizione posizione, ma molti continuano a sottolinearlo, però secondo me nel voto amministrativo davvero queste cose c'entrano poco, insomma si vota il sindaco, dopodiché le liste, a parte che ci sono migliaia di liste a nome dei sindaci e così via, per cui di fatto anche se uno perde qualche voto in realtà magari dice che l'ha perso perché c'era la lista del sindaco e quindi molti hanno votato per la lista del sindaco, certo. Effettivamente, come succede un po' dovunque, è successo con Sala a Milano, come sappiamo, quindi di fatto il problema vero non è tanto questo, cioè non è tanto il confronto tra Lega e Fratelli d'Italia, che tanto sappiamo benissimo che a livello nazionale ha già un vincitore che è la Meloni, che ormai sta distaccando negli ultimi sondaggi di 7-8 punti la Lega, quindi il problema non è quello.
Forse non si vede domani, ma prima o poi questa cosa si vedrà. Paolo Natale, citavi Sesto San Giovanni, importante, storica roccaforte del Partito Comunista prima e poi dei suoi eredi dopo, che 5 anni fa vede vincere il centrodestra con un candidato anche piuttosto radicale, tu dici potrebbe di nuovo questo candidato di centrodestra affermarsi a Sesto San Giovanni. Un altro luogo che ha una storia simile è Genova, una città che ha visto una lunga tradizione della sinistra, del centro-sinistra, dove 5 anni fa ha vinto un sindaco, diciamo, candidato anomalo, una candidatura di centrodestra da indipendente, Marco Bucci, che questa sera con tutta probabilità rivince al primo turno, perché la sua forchetta all'exit poll è tra il 51 e il 55%. Poi naturalmente bisognerà vedere domani che cosa accadrà davvero con lo spoglio. Allora io saluto Luca Borzani da Genova. Buonasera Borzani.
Buonasera.
Lei è stato assessore per il centro-sinistra a Genova, è animatore culturale a Genova, ad esempio è stato presidente della Fondazione Cultura di Palazzo Ducale. Perché Bucci si afferma ancora?
Ma intanto sugli exit poll ovviamente è necessario fare una riflessione più ponderata, quindi dovremo aspettare domani.
Chiaramente, però il dato è alto.
L'elemento che mi sembra ad oggi più interessante anche per descrivere il contesto genovese è che Genova e la Liguria nel suo insieme si configurano col più basso livello di voti in Italia. Questo secondo me è un tratto, almeno alle 19 i numeri dell'affluenza per Genova erano circa 32-33%.
Quindi veramente preoccupante.
Che è un segno che corrisponde a una città dove il tema dell'invecchiamento della popolazione, ma anche della frammentazione, danno dei segnali molto, molto elevati. Bucci scorso mandato ha vinto per il voto dei 5 Stelle, cioè i 5 Stelle al secondo turno hanno votato Bucci e con una vittoria rispetto al candidato di centrosinistra, tutto sommato ristretta, di 20.000 voti. Lo stesso è accaduto con le regionali del 2020, dove la differenza tra il candidato di centrosinistra e di centrodestra è stato circa 20.000 voti. In entrambi i casi ne abbiamo avuto uno spostamento degli ex elettori 5 Stelle verso il centrodestra. Questa volta i 5 Stelle erano nella coalizione di centrosinistra, ma probabilmente la dimensione loro di appeal si è nettamente ridotta.
Da un lato questo, dall'altro però Bucci prende tutto questo consenso subito al primo turno, direttamente su di lui.
Sì, è più su di lui su cui, come dire, molto si sarebbe da dire, ha capitalizzato nell'arco di questi anni un consenso legato a questa figura del fare, dell'intraprendenza, al di là, come dire, poi dei risultati effettivi. Il ponte, che è stato un elemento significativo.
Infatti glielo volevo chiedere, il crollo del ponte Morandi ha spostato consenso?
Il crollo del ponte Morandi è quello che ha costruito, sia per i tempi, sia per questa vulgata del modello Genova, sia per l'enorme quantità di risorse che è arrivata sulla città. Cioè Genova non ha mai avuto tanti soldi come in questi ultimi anni, tra i soldi legati al dramma del ponte ma anche, come dire, i soldi arrivati rispetto alle partite del piano di ricostruzione nazionale, non solo, insomma. Bucci si è trovata ad avere una capacità finanziaria straordinariamente elevata rispetto alle amministrazioni precedenti, ma è singolare che la discussione poi in questa città continui a muoversi sui temi vecchi di 20 anni. Questa è l'altra cosa. Si continua a ragionare delle infrastrutture, Gronda e Terzo Valico, da 20 anni. Non si è ragionato su come investire i soldi del piano di ricostruzione nazionale. È stata una campagna elettorale, a me colpisce la bassa soglia di affluenza, perché è una campagna che è apparsa a lattere della città. E se è vero che se gli exit poll sono confermati e Bucci si troverà sindaco con il 51% dei voti, però è bene ricordarlo che è il 25% dei cittadini genovesi.
E quindi è molto poco, naturalmente, d'alta, d'altissimo.
Cioè, questo continuare a ragionare in numeri proporzionali e non in termini assoluti confonde, però vuol dire di un sindaco, come è stato la volta scorsa, un sindaco in cui sì, c'è questo consenso, ma è un consenso comunque che non è effettivamente mobilitante. C'è un secondo aspetto interessante.
Sì.
È che Bucci in questi anni ha costruito un sistema politico ma anche economico. Il comune è stato il grande veicolo, le relazioni in particolare col porto, sulla ridefinizione di un sistema economico, peraltro che in una città in declino molto conta. Quindi in realtà la sua rappresentazione, che peraltro nell'arco di questi anni è cambiata, cioè da una posizione più leghista, securitaria, con i temi classici della destra, si è spostato sempre di più su posizioni centriste, tanto poi da avere l'appoggio di Italia Viva e di Azione, no?
Certo.
Però è interessante, appunto, come dire, da una parte questo suo consenso, il consenso legato a una figura, i nomi degli assessori di Bucci in questi anni sono stati sconosciuti in città, c'è stato anche un mutamento in questo senso, il consiglio comunale ha perso, cioè è il sindaco commissario, lui era il commissario del ponte, è commissario adesso per la diga portuale e opera come commissario nell'ambito della città.
E questo è uno stile di governo, ma è anche una cifra politica importante e molto discutibile. Luca Borzani, grazie da Genova per essere stato con noi.
Arrivederci, grazie a voi.
E lei mi dice, usa la parola commissario, e come non pensare alle vicende difficili della politica in una città come Taranto. Massimo Castellana, genitori tarantini, grazie per essere con noi questa sera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Da diversi mesi non c'era il sindaco a Taranto per le dimissioni anticipate del Consiglio Comunale di Taranto. Non abbiamo exit poll, quindi aspettiamo lo spoglio domani. Rinaldo Melucci, certo, ex sindaco, è il candidato del centrosinistra. Vincenzo Musillo è il candidato del centrodestra con una lunga lista di simboli che lo sostengono. Poi c'è Luigi Abbate, che è una credo lista, una serie di liste di centro, e Massimo Battista. Senta, Taranto uguale disastro ambientale, l'Ilva, l'Eni. Taranto uguale anche molte polemiche ancora sull'ambiente. Pensiamo ad esempio alla vicenda delle pale eoliche a largo della città. Qual è stata la cifra di questa campagna elettorale?
Beh, la cifra è stata veramente molto bassa, non ci sono state più che una campagna che mirava a illustrare dei programmi, c'è stata una campagna tesa a denigrare gli avversari, quindi. Ma del resto lo spessore, la carta velina dei politici locali, chiaramente schiacciati come sotto il peso di un elefante dal governo centrale, non ci fa ben sperare, come non ci ha fatto ben sperare in passato, naturalmente. Il problema è che questa enorme palla al piede che si chiama ex Ilva, se possiamo chiamarla oggi Acciaierie d'Italia, grazie al concorso proprio dello Stato, in fusione con la multinazionale franco-indiana, ecco, e questa grossa palla al piede non ci fa intravedere un futuro diverso da quello che è stato destinato qui a Taranto, proprio dai governi centrali di questi ultimi anni.
Sento della rassegnazione nelle sue parole.
No, rassegnazione mai, noi siamo, Taranto è una città, l'unica città fondata dagli spartani, quindi diciamo che noi ancora qualche sangue spartano ce l'abbiamo, che ci scorre nelle vene, quindi non ci abbatteremo e non ci faremo neanche prendere dallo sconforto. Chiaramente lo sconforto che si è potuto forse evidenziare dal mio tono si riferisce alla domanda che avevi fatto prima, no? Della campagna elettorale, una campagna elettorale, voglio ripetere, priva di contenuti ma attesa proprio alla denigrazione degli avversari. Ecco, era solo per quello, giustamente.
Era quello il tema. Di cosa ha bisogno Taranto per vedere un futuro diverso?
Taranto ha bisogno della sua gente, Taranto ha bisogno dei suoi figli, Taranto ha bisogno di essere protetta come una madre di una sublime bellezza ma che è malata dentro. I figli di questa madre di Taranto devono sapere che questa città è malata e devono soccorrerla come fosse l'ultima cosa che devono fare. È necessario il coinvolgimento della gente, è necessario il coinvolgimento anche della classe operaia, che dovrebbe in qualche modo indicare ai sindacati qual è la strada da percorrere. Secondo noi la strada da percorrere è la chiusura delle fonti inquinanti e la bonifica di tutto quel terreno che è immenso, anche a cura degli stessi operai, quelli insomma che sono comunque in grado di farla, voglio dire che non sono malati, perché c'è anche da dire questo, gli operai, molti di questi operai che lavorano là dentro sono ammalati purtroppo.
Grazie Massimo Castellana, anche se naturalmente l'ultima considerazione non è delle, come dire, più rassicuranti, però questa.
No, ma sai, no, c'è sempre, scusami, chiudo, sì. C'è sempre da dire che noi sappiamo che la bellezza vincerà. È stata qualche mese fa qui a Taranto una giornalista del National Geographic, della edizione statunitense del National Geographic, che ha fatto tutta la strada, tutta la via Appia, da Roma a Brindisi. Arrivata a Taranto ha voluto incontrare noi dei genitori tarantini e le abbiamo raccontato la storia e la bellezza di questa città. Bene, è uscito il suo articolo, ci ha mandato il giornale e lei dice: Taranto è diventata d'incanto il posto preferito di il mio posto preferito di tutta la via Appia. Quindi noi abbiamo da raccontare e vogliamo che la bellezza finalmente riesca a vincere sulle brutture, che la giustizia riesca a sconfiggere le ingiustizie, che la salute vinca sulle malattie. È questo che vogliamo.
Speriamo
alla
speriamo davvero che sia così, Massimo Castellana. Grazie. Mi fermo.
Grazie a voi.
Buona serata. Mi fermo 12 secondi, poi andiamo a chiudere con l'Aquila e l'ospite Massimo Prospero Cocco è già in linea e poi il riassunto finale di nuovo con Paolo Natale, davvero solo 12 secondi.